Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel libro dei Giudici. Leggeremo nel capitolo 5, il verso 21, però prima di farlo vorrei dire due parole sul contesto di quello che riguarda il tempo nel quale Debora era giudice in Israele. Perché a un certo punto della storia del popolo di Dio, dell'antico popolo di Israele, ci troviamo nel capitolo 4 del libro dei Giudici, la storia biblica racconta di un re cananeo, pagano, il suo nome era Yabin. Questo re con il suo popolo, con il suo esercito, era da 20 anni che opprimeva il popolo di Dio, che lo vessava in tutte le maniere, con violenza è scritto. Aveva un capo dell'esercito, il cui nome era Sisera. Questo si sentiva invincibile per il numeroso esercito che governava e forte anche di questi 900 carri di ferro. Pensate come la scrittura entra nei dettagli, in questo caso di un'organizzazione militare avversa al popolo di Dio. E in quel tempo, appunto, era giudice una donna, la profetessa Debora. Questa donna confidava nel Signore e il Signore le parlò e le disse di convocare un uomo, non si conosce troppo la storia di lui, si chiamava Barak, perché il Signore voleva che lui affrontasse quell'esercito nemico. E questo accadde. Lui condivise con questo Barak, lui radunò 10.000 uomini provenienti da 2 delle 12 tribù di Israele, solo da 2 delle 12 tribù. E fece in modo, Debora, che Sisera li attaccasse. Ma quello che accadde è che il Signore intervenne direttamente in questa battaglia. Quante altre volte leggiamo nell'Antico Testamento di quando il Signore combatte personalmente le battaglie del suo popolo o del suo popolo. Morale, questo esercito cananeo fu annientato. Fratelli, chissà quante volte, sorelle, quante volte avete raccontato questa storia ai vostri bambini. Ma qui non abbiamo davanti un gioco da PlayStation, non invitiamo i nostri bambini a sfogare tutto quello che c'è dentro, manifestando una capacità di uccidere tramite il gioco. Seppure questo testo ci parla di una battaglia cruenta, una battaglia che fu voluta dal Signore per liberare il suo popolo dopo 20 anni di tutto quello che stava accadendo. Ma questa non è un gioco, no? Dicevo, ma è una pagina di vittoria che ci ricorda che nonostante possa passare molto tempo, il nostro Dio non si dimentica mai del suo popolo. Qualcuno è stanco di aspettare dopo un giorno, dopo un mese, dopo un anno, 20 anni di attesa che Dio facesse qualcosa ed ecco che quel tempo di Dio si compie. E come ringraziamento per questa vittoria, Debora scrive un canto. La profetessa, la giudice Debora scrive un canto, un cantico, che è riportato nel capitolo 5 del libro dei Giudici. E ora leggiamo la seconda parte del verso 21 del capitolo 5, perché da queste poche parole, sono 5 parole, noi vedremo il messaggio di Dio per oggi. Ed è scritto così, nell'ambito del cantico, anima mia, avanti con forza. Gloria a Dio. Chi conosce questo verso? Anima mia, avanti con forza. Vedo che pochissimi leggono il libro dei Giudici. È vero che comprende tante cose difficili e che è anche poco piacevoli, ma questa sicuramente è una delle storie più piacevoli dell'intero libro dei Giudici. Forse conoscerete la storia di Sansone e Dalila un po' di più. Bene, cosa ci vuole dire il Signore con queste parole? Anima mia, avanti con forza. Fratelli, durante il nostro combattimento della fede, io credo che un culto sì e 2 culti no si parli del combattimento della fede, perché questa è la nostra vita. C'è qualcuno di voi che non stia combattendo il buon combattimento della fede? Vuol dire che ancora non ha dato il cuore al Signore e c'è ancora tempo. oggi per poterlo fare. Bene, durante questo combattimento della fede noi possiamo incontrare lo scoraggiamento. Ne parlavamo ieri anche con gli studenti qui della Scuola di Cultura Biblica della Lombardia. Lo scoraggiamento. Fratelli, se noi non combattiamo lo scoraggiamento combatterà noi e vincerà e ci abbatterà, ci atterrerà. Ecco perché questo interviene nella nostra vita e può anche essere toccato il nostro corpo in modo tale da produrre poi questo scoraggiamento. Quando siamo nella sofferenza, quando la sofferenza si prolunga nel tempo, quando non vediamo, non capiamo neanche quale sia il motivo di alcune malattie che toccano, come abbiamo detto poc'anzi, anche il popolo di Dio. Bene, quando questo accade, la prima parte di noi stessi che deve essere incoraggiata, quando c'è questo scoraggiamento, che deve essere incoraggiata, è proprio l'anima, quella parte interiore che soffre, non perché senta il male fisico, ma perché il cervello lo trasmette a tutto l'organismo, ma anche e soprattutto perché c'è in noi una parte spirituale. Ed è per questa ragione che questa parte spirituale, che è ben viva in noi se siamo credenti, se siamo figlioli di Dio, la parte spirituale in noi è viva perché lo Spirito di Dio ci ha vivificati. Ora, se questo è vero, ed è vero per i credenti, noi ogni giorno dobbiamo fare questo, dobbiamo prendere da parte la nostra anima, la parte spirituale che c'è in noi deve prendere da parte la nostra anima, deve fare un bel discorso come quello che leggiamo, e ora ve lo citerò, nel Salmo 103. Ogni giorno, possibilmente non come un compito da svolgere, ma come un desiderio del cuore per non essere sopraffatti dallo scoraggiamento. E l'inizio del Salmo 103, nel verso 2, dice quella parola che conosciamo, credo, a memoria: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Alleluia. Fratelli, se il pensiero dovesse andare ogni tanto semplicemente a queste parole saranno raccolte dalla parte interiore che si chiama anima, alla quale è diretto questo messaggio che viene dalla parola di Dio per bocca del salmista, ma che viene per bocca ancora più in alto dello Spirito di Dio che parla alla sua Chiesa. Non dimenticare nessuno dei benefici del Signore. Per ricordare a noi, di fatto, perché è tutto questo? Per ricordare a noi che siamo dimentichevoli, siamo uomini e credo anche donne dimentichevoli. Tutto questo serve a ricordare a noi che il nostro Dio non dimentica il suo popolo. Oso aggiungere, non dimentica nessuno, anche quelli che non sono ancora suo popolo, anche quelli che non saranno mai suo popolo. Il Signore è al di sopra delle misure di noi umani, perché Lui è Dio, Lui è l'infinito. Fratelli, lo scoraggiamento può emergere anche quando il nemico da battere è molto più forte di noi. Ricordate il caso di Deborah, un esercito numeroso, un esercito che da 20 anni aveva ben dimostrato di essere più forte di quello di Israele, non ci voleva molto per la piccola dimensione di quel popolo, di allora e di sempre. E immagino io con la mia fantasia che se Deborah avesse chiuso gli occhi avrebbe potuto vedere ad uno e forse anche riconoscere quei 900 carri di ferro, lo spauracchio di quello che attacca la vita interiore e quella esteriore del credente. È davanti a questo esempio. Se guardiamo alle difficoltà che abbiamo davanti, non siamo chiamati né a farle diventare più piccole, perché siamo ottimisti e vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno, ma neanche al contrario a esasperarle, ingrandirle, come mettendo sotto una lente di ingrandimento. Ma le difficoltà, quelle vere, ci sono per il credente. Non siamo stati risparmiati in nulla. Anzi, se leggiamo le lettere dell'Apostolo Paolo e dell'Apostolo Pietro, scopriamo che il credente è maggiormente toccato. E se questo può sembrare qualcosa per intimorire la Chiesa, assolutamente dovrebbe essere il contrario, perché come credenti siamo maggiormente provati, perché il Signore in mezzo alla prova tira fuori dal credente qualcuno che non era simile a Gesù, ma lo sta diventando giorno per giorno mentre passiamo per mezzo del fuoco e non ci passiamo da soli. Un giorno saremo nel cielo col Signore e tra di noi. E tra i tanti che incontreremo, perché io credo che riconosceremo quanti ci hanno preceduto, sapete che troveremo quei tre amici di Daniele che per non adorare un idolo al posto dell'unico Dio vero che loro servivano, furono gettati in una fornace ardente. E anziché bruciare loro, a un certo punto il re Nabucodonosor guardò nella fornace e vide che non erano tre, non erano tre arsi dalle fiamme, ma c'era con quei tre un quarto che aveva le sembianze di qualcosa di straordinario, di extra umano, ovvero sembrava un figlio degli dèi ai suoi occhi. E sappiamo quanto il Signore Cristo Gesù non è andato soltanto vicino a loro, e quando li incontrerò mi piacerebbe parlare un po' cosa hanno vissuto nell'avere accanto a loro Cristo Gesù il Signore, che è andato a liberarli, a proteggerli, e usciranno da quella fornace ardente senza neanche odorare di fumo. Fratelli, il nostro Dio non ci lascia nella prova da soli, non ci lascerà nella sofferenza, ma certamente queste cose possono intimorire. Ora, come non credo che Debora guardò con troppa insistenza invece quei carri, così anche noi dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. Dobbiamo tenere gli occhi aperti su colui che è la fonte della nostra sicurezza, colui che è con noi, è l'Emanuele, abbiamo detto poc'anzi nelle preghiere, e che è con noi e che è più forte di qualsiasi altra cosa, di qualunque altra persona. Ci crediamo ancora? Se fossimo bambini ci crederemmo. Voglia il Signore che anche alla nostra età, visto che qui siamo tutti maturi, siamo bambini nel Signore, semplici per poter credere ancora alla Sua parola, alla Sua testimonianza, al Suo invito alla Chiesa di stare bene con il Signore e di lasciarsi curare da Lui. E quindi ricordare alla nostra anima che con noi c'è il Signore, è scritto così in un verso, il nostro Dio, per aiutarci e combattere le nostre battaglie. Sapete, qualche volta nel rimandare a memoria i versi possiamo anche cambiare senza volere qualcosa. È più facile che se io dovessi rimandare a memoria questo verso, direi che il Signore è con noi per aiutarci a combattere. Invece qui è scritto diversamente, per aiutarci e combattere le nostre battaglie. Signore, aiuta la nostra memoria ad andare indietro quando tu l'hai fatto in altre circostanze, quando abbiamo deciso di lasciar fare a te, abbiamo abbandonato noi la presa sapendo che non era nelle nostre corde poter ottenere questo tipo di risultato, al di fuori delle nostre capacità, il nemico da battere era troppo più grande di noi, ed ecco che il Signore è intervenuto e ce lo dice questo nel volere noi continuare a camminare con il Signore che è davanti a noi, ce lo dice il Salmo 44, vi leggo i versi da 6 a 8. Fratelli, questo è un punto di arrivo del credente. Non conosco bene il salmista, ma per poter esprimere queste parole che ora leggiamo, mentre vedo che alcuni di voi le state cercando nella vostra Bibbia, questo è un punto d'arrivo del credente, è il punto di arrivo della fiducia, della sottomissione alla potenza di Dio, non nel senso negativo che qualcuno attribuisce al sottomettersi, ma invece nel senso più ampio e nobile e glorioso di questa parola. Io non confido nel mio arco e non è la mia spada che mi salverà, ma sei tu che ci salvi. Alleluia. Sei tu che ci salvi dai nostri nemici e copri di vergogna quelli che ci odiano. In Dio ci glorieremo ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno. Se questo è il punto di arrivo del credente e se siamo nella direzione buona per esservi giunti, vuol dire che da quando facciamo questa scelta, da quel momento in poi, questo sarà il nostro modo di vivere. Ovvero ripartiremo da questo punto di arrivo, se mi permettete questa maniera un po' strana di esprimere questo pensiero, ma non me ne vengono altre. Perché arriviamo lì dopo aver sofferto probabilmente e deciso in cuor nostro che debba essere la fede in Cristo Gesù a vincere piuttosto che i nostri pensieri. Allora da lì potremmo ripartire in un altro modo. E allora, fratelli e sorelle, anche quando il nemico è molto più forte di noi, anima mia, avanti con forza. Alleluia. E la nostra anima ascolta. Se lo stai dicendo anche tu nel tuo cuore, la tua anima ascolta, perché è sottomessa all'autorità dello Spirito di Dio che noi credenti. Signore, grazie. Fratelli, questo scoraggiamento può emergere anche quando non ci sentiamo all'altezza del compito, il compito che Dio ci affida o che ci vorrebbe affidare. Era una donna in un'epoca completamente al maschile, si userebbe dire quest'oggi, nel nostro tempo, una donna di un tempo al maschile, al punto che lei nel verso 7, mentre esprime le parole di quel cantico, dice: i capi mancavano in Israele finché non venni io, Debora. Questo finché non venni io letteralmente significa finché non mi alzai io, Debora. Alzarsi in risposta a qualcuno che chiede qualcosa. È il caso specifico in risposta a una chiamata che viene da Dio. Non c'erano capi, non c'erano uomini, come è sempre stato nella storia del popolo di Israele. Non c'erano capi in Israele finché non mi alzai io. Ma se si fermasse lì questo verso, credo che la maggior parte di noi, forse non le donne di questa comunità che in tanti anni di appartenenza alle Amiche di Nomi chissà quante volte l'hanno sentita questa parola, ma per tutti quanti noi questa donna va oltre e dice: finché non venni io, e non venne come un capo, ma è scritto: ma io venni come una madre in Israele. Non c'erano capi, questo era un ruolo da capi uomini, e invece lei era una donna chiamata a profetizzare da parte del Signore. E sapete cosa aggiunge nell'ambito di questa fragilità del ruolo? È che per vincere quella battaglia Dio non le affiancò un uomo forte, un uomo riconosciuto, un uomo che aveva già dato dimostrazione di capacità militari per poter vincere un popolo ben più numeroso e distruggere quei famosi 900 carri di ferro. No, mise al suo fianco un uomo debole, un uomo pauroso, oggi diremmo un fifone. Noi sorridiamo giustamente, ma credo che Deborah avesse un altro tipo di pensiero interiore. A me che sono donna, tu affianchi un uomo che ha bisogno di me, al punto che noi leggiamo che questo Barak disse: io accetterò di andare a combattere contro questo esercito di Cananei e contro il loro capo Sisera, io andrò solamente se tu, Deborah, verrai con me. Esattamente l'opposto di quello che serve a una donna, come Deborah, che sente di essere al di sotto delle capacità di ruolo, ma lo direbbe, ci crederebbe fino in fondo, unicamente se non avesse creduto che Dio, il Signore, l'aveva chiamata a quello scopo. E allora ecco che risponderà con queste parole, capitolo 4, verso 9. Certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. E Debora si alzò e andò con Barak a Cades. Di nuovo c'è Debora che si alza al posto di un altro. Non si tira indietro a motivo di quella debolezza di Barak, ma al contrario. E sapete come finisce la storia? Prima abbiamo detto all'inizio che quel popolo, quell'esercito cananeo sarà annientato, ma il capo dell'esercito fuggirà e si troverà per vicissitudini guidate da Dio nella casa o nella tenda di una donna. C'era già una donna, Deborah, ce ne sarà una seconda che metterà fine a tutto questo. E questa donna, di nome Jael, sarà colei che ucciderà, metterà fine alla vita di questo triste generale pagano. Due donne che non si sono domandate troppo: sarò all'altezza della situazione? Farò un passo indietro perché qualcun altro lo ha fatto? E fratelli, se noi guardiamo noi stessi, perché questa parola di Deborah deve essere per noi di insegnamento, se noi guardiamo noi stessi, quello che ci fa sentire, tra virgolette, lo devo dire, adatti al ruolo, chi di noi lo è, ma quello che ci può far sentire tali è la vocazione, è la risposta alla chiamata che viene da Dio. Quando abbiamo certezza nel cuore che quella voce che ci chiama, possibilmente confermata in qualche maniera, Dio sa come abbiamo bisogno di conferme, in quale maniera ci dovranno arrivare, e normalmente il Signore conferma tramite uomini e donne di Dio. Ecco che nel momento in cui questa chiamata trova in noi il terreno fertile, perché Dio chiama coloro che hanno già nel cuore una vocazione, ecco che noi saremo rassicurati, troveremo certezza di essere resi capaci per il ruolo che Dio ci affida, ancora al tempo di oggi. E se noi anche ci alzeremo, come ha fatto lei, Dio metterà in noi le sue parole. E sentite, metterà anche in noi la sua fede, perché il combattimento del cristiano è il combattimento della fede, e la fede è un dono che viene da Dio. E io ringrazio il Signore perché tutto quello che potremo fare, lo potremo fare avendo questo tipo di enorme contributo o sostegno o supporto dello Spirito di Dio. E allora, fratelli, sorelle, anche quando non ci sentiamo all'altezza del compito, anima mia, avanti con forza. E l'anima ascolta. L'anima di qualcuno forse sente soltanto. Aiutiamo la nostra anima ad ascoltare, andare un pochino oltre, in modo da poter mettere in pratica. L'ultimo punto di questo messaggio, ma ce ne sarebbero altri 100, lo scoraggiamento può emergere anche quando chi dovrebbe venire a combattere con noi non lo fa. Pensiamo sempre che nel grande numero, tanti più siamo, più facile sia, e molto spesso è anche così. Non è invece sempre così nella parola di Dio. Troviamo tante volte invece il contrario. Non parteciparono tutte le tribù di Israele, non tutte mandarono uomini a combattere. Sentite cosa è scritto nel verso 16. Mentre presso i ruscelli di Ruben si prendevano decisioni coraggiose, qualcun altro rimase tra gli ovili dei pastori ad ascoltare il flauto dei pastori. Mentre si prendevano decisioni coraggiose, qualcun altro aveva altro da fare. Ecco che non c'è sempre l'intero popolo che è presente. La storia biblica e la storia del cristianesimo, queste due realtà, una che è conseguenza dell'altra, manifestano come questo sia una ricorrenza nella vita e nei secoli. Se per partire dovessimo essere sempre in tanti o tutti, probabilmente non partiremmo mai. Ma ringraziamo il Signore per coloro che hanno ricevuto la visione, hanno sentito una chiamata, hanno risposto di sì, hanno detto alla domanda: chi manderò, chi andrà per noi? E ci sarà qualcuno che dirà: Signore, manda me. Isaia, vi ricordate la sua risposta alle domande che vengono dal Signore? Fratelli, la storia comunque è piena anche di uomini e donne che non hanno guardato a quello che fanno gli altri, o in questo caso, bisognerebbe dire, non hanno guardato a quello che non fanno gli altri. Domenica scorsa e domenica l'altra abbiamo sentito anche parlare di esempi che ci vengono da uomini di Dio di ogni tempo, di cui si legge nella parola di Dio e in cui si legge nella vita degli interessati. Fratelli e sorelle, oggi noi ci troviamo in un tempo nel quale ancora di più la chiamata deve essere così fortemente individuale, all'inizio, e sarà poi quella chiamata così forte individuale che potrà trascinare altri quando rispondiamo avendo capito quello che il Signore vuole da noi. Non imbarchiamoci in avventure da solisti, non è di questo che parla la parola di oggi, ma qualcuno dovrà forse iniziare, e quindi non ti scoraggiare se ti troverai da solo, da sola o in pochi. Quello che conta è che chi ha ricevuto la chiamata abbia capito bene quale sia la volontà di Dio, e il Signore sarà con chi avrà questo desiderio nel cuore. E quindi ancora oggi, se non ci faremo condizionare dagli esempi negativi, il Signore saprà di potersi usare di noi. E sarà Lui che guiderà i nostri passi e ci attrezzerà con ciò che ci è necessario. E in buona sostanza, fratelli e sorelle, noi prendiamo il coraggio di Dio per alzarci e dire di sì, anche se non siamo in tanti, allora potremo ancora dire: anima mia, avanti con forza. Alleluia. E l'anima ascolta. È attenta la tua anima quest'oggi alla parola di Dio, a tutto quello che stiamo udendo in questo culto? Vorrei concludere questo messaggio con i versi da 5 a 8 del Salmo 62. È Davide che scrive. Fratelli, vi vorrei invitare ad alzarvi mentre leggiamo insieme queste parole, che ancora una volta sono rivolte all'anima. Davide grida a Dio e grida la propria anima. Salmo 62, versi 5 a 8. Ma ognuno di noi nel leggere queste parole può riscontrare quanto siano per ognuno di noi. E allora la nostra anima può sentire e può ascoltare. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca, Egli solo è la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida, anima mia, in Lui in ogni tempo, e confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Alleluia. Potremmo essere insieme come comunità. Ognuno di noi potrebbe, singolarmente, o tutti noi insieme come comunità, essere la realtà più debole che ci sia al mondo. Ma se facciamo nostre queste parole, la nostra forza è nel Signore. E ancora oggi potremo dire: anima mia, avanti con forza. E il Signore ascolterà il bisogno che c'è dietro queste parole, e da Lui verrà la nostra forza. Amen.